Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20. Comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dico non ci credo, no, no, non ci credo. Non ti dico non è vero. Non ti dico che non spero. Non ti dico che ci credo, perché più non credo, no, no, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta d'istinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento: il virus.
Io non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
E non ci credo è il titolo di questa trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto, saluto anche Alberto che ci ha appena lasciato libero lo studio. Oggi è il 24 luglio 2013 e comincio come al solito chiedendovi di dare una mano a questa radio che attraversa un momento di grave difficoltà economica. Ormai sapete perfettamente quali sono i sistemi per contribuire. Il bollettino postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Potete scaricare tra l'altro il bollettino anche direttamente dal sito della radio. Un altro modo è il versamento con carta di credito direttamente attraverso il sito della radio, cliccando sul pulsante che trovate a sinistra nella pagina dopo aver scelto l'importo che volete donare. Il sito della radio, appunto, ma anche questo lo sapete benissimo, è radiocooperativa.org. Vi trovate notizie, informazioni, la possibilità di ascoltare i programmi in streaming e di accedere al podcast e all'archivio delle puntate trasmesse nell'anno in corso per molti programmi. Potete frequentare la comunità degli amici della radio in Facebook nel gruppo Radio Cooperativa Padova. Anche questa trasmissione ha un suo sito che si chiama noncicredo.org. La settimana scorsa ci siamo occupati di rifiuti e dei comuni che meglio di altri provvedono al riciclo. Purtroppo per un disguido incomprensibile sabato non è andata in onda la replica, ma quella di una vecchia puntata della trasmissione. Sono cose che succedono naturalmente, cercheremo di replicare questa puntata un pochino monca durante il periodo di sospensione della trasmissione durante il mese di agosto, insieme ad altre che rimanderemo in onda. Ci saranno novità anche da settembre, ma di questo parleremo a suo tempo. Questa sera vorrei esaminare con voi e per voi un altro dossier preparato da una fondazione molto importante, la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che ha come presidente Edo Ronchi e che si preoccupa di diffondere il più possibile le idee che stanno alla base della Green Economy. Una delle parole d'ordine della Green Economy è appunto sviluppo sostenibile. I lavori di questa importante fondazione sono parecchi e di solito sono ben strutturati e corretti da un punto di vista scientifico. Qui in radio ho già presentato quello relativo al riciclo nel nostro paese, uscito nello scorso mese di dicembre, che forniva un quadro molto completo della situazione italiana in questo settore con i suoi pregi, ma anche con i suoi numerosi difetti. Argomento che tra l'altro ho ripreso anche la settimana scorsa nel commento al lavoro di Legambiente sui comuni ricicloni. Questa sera dunque abbiamo l'opportunità di leggere e di commentare il lavoro prodotto dalla Fondazione di Edo Ronchi che riguarda il benessere in Italia, con tutto quello che implica a partire da prima dell'inizio, cioè dal significato stesso del termine benessere. Cercheremo di capire da un lato se è vero o no che stiamo bene nel nostro paese e dall'altra quali sono i veri capisaldi del benessere. In altre parole, cosa vuol dire stare davvero bene. Prima però ci prendiamo una bibita fresca, ci sistemiamo ben bene in poltrona e ci gustiamo questo brano jazz di Eddie Costa, anche questo artista morto tragicamente a poco più di 30 anni per un incidente d'auto a New York nel 1962. Il brano si chiama Blues Plus 8, Eddie Costa. Blues Plus 8 di Eddie Costa. Dunque, il dossier della FSS, come si chiama, cioè la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha come titolo Il benessere equo e sostenibile in Italia. Ora dobbiamo cominciare per forza dal primo termine, benessere, perché non è affatto ovvio che cosa si intenda con questa parola. Se andiamo a cercare sui dizionari, il benessere è lo stato di chi sta bene, ma anche questo si può leggere in molti modi differenti. Bene da che punto di vista? È vero che la saggezza popolare, racchiusa in proverbi a volte antitetici, ci ricorda che per stare bene basta la salute, ma anche la salute è un concetto dalle molte sfaccettature. Basta star bene fisicamente? Quanto importante è essere in equilibrio con se stessi, avere sufficienti motivi di soddisfazione, non essere soggetti ad uno stress eccessivo, avere buone relazioni con gli altri, siano esse familiari, amici o semplicemente la gente che ci sta attorno? Tutto questo alla fine determina lo stile della nostra vita, il modo in cui noi la conduciamo. E non possiamo dimenticare che ciò dipende spesso in maniera pesante da fattori esterni che non siamo in grado di controllare. Il lavoro, il degrado della città in cui viviamo, l'inquinamento, la delinquenza e così via. Insomma, a volte non è sufficiente essere bravi e attenti. Uno degli elementi che fanno cambiare la valutazione del nostro benessere è triste dirlo, ma è il denaro. Chi ha messo in giro la voce che il denaro non fa la felicità era un birichino e probabilmente aveva un conto in banca sufficiente a non doversi preoccupare dei pasti, dell'affitto, delle spese sanitarie e così via. Il denaro, per noi persone normali, deriva dal lavoro che diventa un caposaldo fondamentale per una vita degna di essere vissuta. E non è finita qui, perché può capitare che il benessere non ci sia nemmeno in presenza di questa così fondamentale componente che è appunto il lavoro. Noi non viviamo isolati in una campana di vetro e le condizioni dell'ambiente che ci ospita determinano in maniera pesante la qualità della nostra vita. Non credo si debba approfondire più di tanto il concetto e sia abbastanza chiaro che se l'acqua che beviamo non è pura, se il cibo che ingeriamo non è sano, se l'aria che respiriamo è piena di polveri e altre schifezze, non basterà certo un buon lavoro a farci godere di un benessere completo. Ci sono poi altre situazioni abbastanza particolari. A volte noi, senza esserne del tutto consapevoli, adottiamo stili di vita che con il benessere niente hanno a che fare. Voglio solo fare un piccolo esempio. Una giornata passata al mare è sicuramente una iniezione di buona salute. Ma se per farlo devo stare 8 ore in coda, come sarà alla fine della giornata il bilancio in questo senso? Sono alcune delle domande alle quali cerca di rispondere il dossier che analizzeremo questa sera. Ecco dunque che sono già comparse, semplicemente chiacchierando del tema, un sacco di questioni capaci di determinare il nostro benessere, la salute, l'ambiente, le persone che abbiamo attorno, la famiglia, il lavoro. Si tratta di alcuni degli indicatori di benessere che il dossier prende in esame e cerca di valutare. C'è ancora da osservare che la fotografia che viene fatta è un pochino, come posso dire, frastagliata come tempistica. Alcune analisi si fermano al 2009, altre al 2011, altre ancora invece sono molto più recenti. Dipende dall'argomento dell'indagine e ovviamente dalla disponibilità di dati. Non per questo i valori che ci fornisce questo lavoro vanno sottovalutati, soprattutto per due motivi. Il primo è che negli anni considerati praticamente i 10 che vanno dal 2001 ad appunto il 2011, in questi 10 anni entra pesantemente anche la crisi generale, che quindi non viene esclusa dalle analisi che vengono fatte. Il secondo è che questo periodo segna comunque un'evoluzione importante, un trend, come si dice oggi, che non è granché cambiato negli ultimi mesi. C'è un ultimo aspetto da sottolineare prima di inoltrarci nel dossier. Noi siamo abituati a dare un valore alle grandezze che ci interessano. Affianchiamo ad esse sempre un numero. Ed è quel numero a dirci se le cose stanno andando bene o se stanno andando male, se siamo stati bravi oppure no. Serve, insomma, a capire di che cosa stiamo parlando. La domanda dunque diventa: esiste un modo per misurare il benessere, quello individuale della signora Maria, quello dei cittadini del quartiere Arcella, quello degli abitanti della città di Treviso e così via? Come credo tutti sappiano, uno degli indici usati per questa operazione è il PIL, il prodotto interno lordo. Mi sembra perfino inutile, vista la trasmissione della radio da cui parlo, ricordare che questa grandezza, pur importante per altri motivi che vedremo, con il benessere delle persone, nel senso comune del termine, non ha molto a che fare. E voglio cominciare prendendo a prestito un discorso molto 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 famoso. Eccolo. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili, testate nucleari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. non comprende la bellezza della nostra poesia e la solidità dei valori familiari. Non tiene conto della giustizia dei nostri tribunali né dell'equità dei rapporti tra di noi. Non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Ecco, sono frasi molto forti, soprattutto l'ultima, che ci mette con le spalle al muro e alle quali è tremendamente difficile replicare. Non sono frasi di oggi attribuibili alla Touche o a Pallante, che sono i paladini della decrescita, no. Sono state dette quasi mezzo secolo fa, nel 1968, da un politico che stava per diventare presidente degli Stati Uniti. Era all'Università del Kansas e discuteva con gli studenti e i professori di quell'istituto di crescita e di benessere. Illustrava la sua posizione e quella che sarebbe con ogni probabilità diventata da là a poco la politica della nazione più potente al mondo. Ma 3 mesi dopo fu assassinato ed è difficile non immaginare la gioia dei produttori di merci e di beni di tutto il mondo. Quel politico era Robert Kennedy. L'uomo, questo essere così intelligente, si è lasciato infinocchiare dal concetto di bene. Noi parliamo spesso di benessere e non si capisce che cosa si intenda con questa parola. Etimologicamente, godere di benessere significa stare bene, e ancora una volta non si riesce a capire se quel bene è lo stesso termine che usiamo in frasi come «io ti voglio bene», oppure se è ancora una volta riferito solo al concetto economico. Nel primo caso è complicato, è molto complicato, associare il PIL e la sua crescita con il benessere personale. Il PIL cresce quando state ora in coda in autostrada, quando siete ammalati e comprate medicine per curarvi, quando si ricostruisce un paese crollato a causa di un terremoto, che magari si è portato via centinaia di vite, quando si costruiscono bombe e armi per fare una guerra. E questo è il benessere. Viceversa, il PIL cala se voi riuscite a mangiare il cibo che vi coltivate, l'insalata e i pomodori dell'orto, le uova delle galline in cortile, perché così non avete usato la macchina per andare all'ipermercato, non avete comprato le provviste avvolte in polistirolo e in plastica, rinunciando quindi ad una quota di petrolio e impoverendo le già povere compagnie petrolifere. Non avete creato inquinamento, non avete fatto coda alla cassa, non avete usato pesticidi e diserbanti, non avete litigato con il partner e col vicino per il parcheggio. E il PIL è calato. E il vostro benessere? Ecco perché è complicato misurare il benessere, perché facciamo fatica a sapere di cosa si tratta. Il lavoro che sto per presentarvi vuole fare proprio questo, cercare degli indicatori che sappiano fornire una valutazione di un benessere che appunto chiamano equo e sostenibile, che vada oltre il PIL, al quale viene comunque riconosciuta l'importanza come misura dei risultati economici di una collettività. Ne uscirà dunque una fotografia del paese che mette in risalto la vita della sua gente, i suoi problemi, le sue incertezze, ma anche le sue ricchezze e le sue capacità. Tra poco vedremo quali sono.
Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So China. dining table.
E questa era Adele con Turning Tables, tavoli rotanti. Cominciamo nell'analisi di questo lavoro sul benessere equo e sostenibile dagli autori. Si tratta di CNEL, il Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, e l'Istat, notissimo, l'Istituto Nazionale di Statistica. Sono due attori della nostra vita pubblica. Il CNEL è un organo di rilievo costituzionale ed è espressione della società civile, perché adesso partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, anche del terzo settore. Nell'Istat invece ci sono esperti della misurazione di diversi fenomeni economici e sociali. La scelta degli indicatori di cui parlavo prima non è fine a se stessa. In effetti, se ci pensiamo bene, è proprio riuscendo a capire quali settori sono punti di forza e quali punti di debolezza per quanto riguarda il benessere dei cittadini, che sarà possibile effettuare delle scelte politiche adeguate, mettendo in fila le priorità non in base a schemi di convenienza di partito o di lobby, ma della esigenza della popolazione. Voglio aggiungere, per chiarezza, che i risultati che vi esporrò sono quasi sempre dati statistici e vanno interpretati in questo modo. Se per esempio vi verrà detto che la vita media in una certa regione è di 75 anni, non se la prendano tutti gli anziani che hanno abbondantemente superato quella soglia e stanno da Dio. Non spaventatevi dunque se ci saranno dei numeri nella discussione. Cercherò di dare loro sempre un significato legato alla nostra vita e quindi come tali non saranno astratti, ma avranno appunto un significato preciso per ognuno di noi. E proprio dalla vita, anzi dalla vita media, si parte. L'Italia è tra i paesi più longevi dell'Unione Europea. Le donne vivono più a lungo degli uomini, anche se la differenza tra i generi si sta riducendo. Sono però più svantaggiate in termini di qualità della sopravvivenza. In media, un terzo della loro vita, sopra quella media, è vissuto in condizioni di salute non buone. Il Sud è penalizzato due volte, una vita media più breve ed un numero minore di anni vissuti senza problemi, senza limitazioni. La differenza è tra i 72,3 anni del Sud e i 75,4 anni delle coetanee del Nord. In diminuzione è la mortalità infantile, quella da cause evitabili. Con questo termine il dossier intende tutti quei fenomeni che possono essere scongiurati con una condotta di vita attenta oppure sana, e ad esempio gli incidenti dei mezzi di trasporto e poi anche i tumori. Crescono invece i decessi per demenza senile e per malattie del sistema nervoso. Quando abbiamo analizzato il comportamento umano in questa società dai consumi esagerati e le politiche espansionistiche delle grandi multinazionali del cibo, avevamo osservato la crescita di malattie e di comportamenti non proprio virtuosi, come per esempio il diabete. Il dossier lo conferma in pieno. L'obesità è in crescita. Circa il 45% della popolazione maggiorenne è o in sovrappeso o addirittura obesa. E poi c'è il fumo. nonostante ormai nessuno possa dire di non saperlo, viste le scritte più che evidenti sugli stessi pacchetti. Eppure questa abitudine, a distanza di 10 anni, mostra solo una piccola flessione che però non riguarda i più giovani, che evidentemente se ne fregano perché la loro vita sembra indistruttibile. Così, mentre nel 2001 i fumatori abituali erano quasi il 24% della popolazione superiore ai 14 anni, 10 anni dopo questa percentuale è scesa solo di un punto ed è rimasta inalterata dal 2004 ad oggi. Tra i giovani, peraltro, si sono diffuse pratiche di abuso nel consumo di alcol, di bevande alcoliche. Venendo al resto della popolazione, le cose non migliorano molto. Lo stile di vita, infatti, è pessimo per una larga fetta degli italiani. Quelli che hanno un lavoro sedentario dovrebbero, come posso dire, ammortizzarlo con un po' di attività fisica, ma questo non avviene per quasi la metà degli individui, nemmeno durante il tempo libero. E a proposito di alimentazione, sono pochissimi, appena il 20%, quelli che consumano frutta e verdura secondo le raccomandazioni sanitarie. Questo modus vivendi non rappresenta solo una serie di fattori di rischio per la salute degli abitanti di oggi, ma anche per il futuro, perché rischia di diventare un modello di stile di vita per le generazioni future. Ancora una volta è da sottolineare come i residenti nel mezzogiorno e le persone di estrazione sociale più bassa siano le categorie più penalizzate in tutte le dimensioni considerate. Un secondo settore analizzato dal dossier è quello dell'istruzione, che va di pari passo con il benessere perché offre possibilità migliori non solo lavorative, ma anche, come posso dire, di esplorazione personale della vita, di inserimento nella vita. Scopriamo così che, nonostante i miglioramenti che sono comunque avvenuti nell'ultimo decennio, siamo ancora lontani dalla situazione europea, e questo per tutti gli indicatori analizzati. Per l'istruzione, la formazione continua, i livelli di competenze, eccetera. Per esempio, la quota di persone comprese tra i 30 e i 34 anni che hanno ottenuto un titolo universitario è del 20% contro il 35% della media europea. Le differenze interne italiane, molto sensibili, riflettono una condizione sociale diversificata. Così l'analisi delle competenze di italiano e di matematica mostra delle differenze molto molto grandi tra gli studenti dei professionali e dei licei, ma sono così ampie da non poter essere giustificate dai diversi indirizzi di studio. E analogamente vanno le cose per le aree geografiche. La qualità del sistema educativo, secondo il dossier, è profondamente diversa tra nord e sud. A questo si aggiungono le condizioni della famiglia di origine, che vedono un abbandono scolastico 10 volte maggiore per quelle con genitori con al massimo la scuola dell'obbligo rispetto a quelli laureati, il 28% contro soltanto il 3%. Queste differenze si riflettono, evidentemente, anche sul resto della vita sociale. Il percorso di vita formativa, di cui famiglia, scuola, partecipazione culturale sono i pilastri, serve sì per aumentare l'occupabilità, cioè la facilità di trovare un lavoro, ma anche per favorire lo sviluppo e realizzare stili di vita adeguati ad una società così complessa come è quella in cui siamo inseriti. Anche in questo la situazione italiana è migliorata, ma non abbastanza, perché ci vede molto distanti dagli standard europei. Certo, qui c'entra anche la crisi che ha colpito soprattutto gli strati più deboli. Comunque i valori rilevati dal dossier sono abbastanza impressionanti. Così quasi il 40% delle persone non hanno alcuna partecipazione culturale. Significa niente libri, cinema, teatro, impegno. Cosa ancora più grave, i giovani, che sono quelli compresi dai 15 ai 29 anni, i giovani che non lavorano e non studiano, sono il 23%, ma al sud sono il doppio rispetto al nord. E proprio come indicatore fondamentale del benessere collettivo, l'istruzione dovrebbe figurare ai primi posti delle priorità della politica e non invece ai primi posti per fare tagli alla spesa che poi si riflettono in una società ricca solo di svantaggiati.
che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà, sono io oppure sei tu, che hanno mandato più lontano, per poi giocargli il ritorno, sempre all'ultima mano, e sono io oppure sei tu, chi ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia, ci si è trovato anche la morte, sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu, alzati che si sta alzando la canzone popolare, c'è qualcosa da dire ancora. C'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà, sono io oppure sei tu, la donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto, invece io lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora, e poi ti cerco le mani, e sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Sono proprio io che non mi guardo più allo specchio per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio, e prendiamola fra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante, che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà.
E questo era Ivano Fossati con la canzone popolare. Veniamo così alla gestione delle risorse umane, come si usa dire, vale a dire di come le persone partecipano alla vita produttiva del paese. Tutti gli indicatori disponibili indicano una situazione non buona ed un cattivo impiego di queste risorse, con un tasso di occupazione sceso di parecchi punti dal 2008 al 2011, certamente anche a causa della crisi economica generale. Uno degli specchi di questa situazione è rappresentato dal lavoro a termine, cioè dal precariato, che è cresciuto in 3 anni di ben 5 punti percentuali, attestandosi nel 2011 a quasi il 26%. Cresce negli anni anche la presenza di lavoratori con istruzione abbondantemente al di sopra di quella prevista per le mansioni che svolgono, più del 21%. Sempre a proposito di lavoro, non si può fare a meno di sottolineare l'enorme differenza nell'occupazione di genere. Le donne che lavorano in Italia sono molto meno degli uomini, per non dire dei giovani, il cui livello di occupazione è il penultimo in Europa, peggio di noi solo la Spagna. Nonostante tutto, la percezione che gli italiani hanno del proprio lavoro è positiva. È molto strano questo. Il voto che viene mediamente assegnato alla situazione è 7,3 su 10. Qui c'è una netta distinzione tra gli uomini, che pongono il guadagno come primo elemento di giudizio, e le donne, per le quali contano invece molto gli aspetti relazionali, l'orario, la distanza casa-lavoro. E per quelle con figli da accudire, la presenza, o meno, di servizi idonei, cosa che penalizza ancora una volta sensibilmente le donne del sud rispetto a quelle del nord del paese. i lavoratori stranieri sono stati meno penalizzati in percentuale di quelli italiani e tale penalizzazione riguarda quasi esclusivamente i maschi. In questo interviene probabilmente anche la tipologia dei lavori svolti, lavori che vengono sovente rifiutati dai nostri connazionali. Certo, ci sono poi gli ammortizzatori sociali. Quello che, secondo il dossier, funziona meglio nel nostro paese è la famiglia, la quale si fa carico di proteggere i più deboli, i minori, i giovani, gli anziani, nascondendo spesso, anche per le ricerche come questa dell'FSS, la difficoltà a diventare indipendenti. Ma in un periodo di grandi difficoltà anche questo modello sta entrando in crisi, accentuando le differenze tra le classi sociali e le profonde differenze territoriali. La percentuale delle persone senza reddito nelle famiglie è cresciuto tra il 2007 e il 2011 sensibilmente, in modo particolare tra i minori di 25 anni e nel Mezzogiorno. Il potere d'acquisto, cioè il reddito disponibile in termini reali per le famiglie, è diminuito del 5% nello stesso periodo, dal 2007-2011, anche se ci si è accorti di questo in modo particolare dopo il 2009. La spiegazione è che le famiglie hanno tamponato la progressiva diminuzione del potere d'acquisto intaccando il patrimonio oppure risparmiando meno e, in alcuni casi, indebitandosi. E così cresce la quota di povertà nel paese, arrivando all'11% al nord, al 15% al centro e addirittura al 35% al sud. Siccome la crisi colpisce i più deboli in modo più pesante, anche la distribuzione del reddito ne risente, facendo in modo che aumenti di molto il divario tra il reddito posseduto dal 20% più ricco e quello del 20% più povero della popolazione. La famiglia dunque al centro della nostra vita. In effetti soltanto il 9% degli italiani si dichiara insoddisfatto delle proprie relazioni familiari, anche se il carico di lavoro che ne deriva soprattutto per le donne rischia di diventare molto molto grande anche per la carenza di alcuni servizi sociali. Gli aiuti poi provengono anche da persone che stanno al di fuori della famiglia in senso stretto, voglio dire parenti, amici, vicini, sui quali è possibile contare. Il 76% degli intervistati ha dichiarato di poter contare su questi personaggi. Poi c'è tutto il mondo dell'associazionismo e del volontariato, che rappresentano in Italia una grande, grandissima ricchezza. Ma questa ricchezza di organizzazione non è distribuita in modo omogeneo su tutto il territorio. È meno presente nel Mezzogiorno, cioè dove i bisogni sono più gravi. In particolare dichiara di svolgere attività di volontariato il 13% della popolazione di più di 14 anni residente al nord, a fronte di una quota nel Mezzogiorno che è più che dimezzata e scende ad appena il 6%. E poi ci sono gli altri, vale a dire la società più estesa, verso la quale i cittadini italiani nutrono una profonda diffidenza in un contrasto nettissimo rispetto ai propri familiari. L'80% delle persone con più di 14 anni non si fida per niente, quota che sale all'85% nel Mezzogiorno. L'Italia è uno dei paesi OCSE con i più bassi livelli di fiducia verso gli altri, soprattutto a confronto di paesi come la Danimarca e la Finlandia, dove la quota di persone disilluse, cioè quelli che si fidano, sono oltre il 60%. Viviamo dunque in una società in cui la presenza di reti sociali, familiari, di volontariato non bastano a garantire un tessuto sociale forte. Nel sud e nelle isole tutte le forme di reti sociali appaiono più deboli rispetto al resto del paese e la fiducia negli altri raggiunge il minimo. Peraltro un paese con un problema di scarsa fiducia tra i cittadini può incontrare maggiori difficoltà a creare le condizioni anche per una vita economica e sociale pienamente soddisfacente. E a proposito di sfiducia, non possiamo certo esimerci da un commento sulla relazione che gli italiani hanno con la politica. La sfiducia nei partiti, nel Parlamento, nei consigli regionali, provinciali e comunali, nel sistema giudiziario, caratterizza tutti i segmenti della popolazione, tutte le zone del paese, tutte le classi sociali. A marzo del 2012 il dato peggiore sul fronte della fiducia dei cittadini verso le istituzioni riguarda i partiti politici. La fiducia media era valutata in una scala da 0 a 10 ad appena 2,3. segue il Parlamento con 3,6, le amministrazioni locali con 4 e la giustizia con 4,4. Le sole istituzioni, tra virgolette, verso le quali i cittadini esprimono fiducia sono le forze dell'ordine con 6,5 e soprattutto i vigili del fuoco con 8,1. E dunque non può sorprendere che la partecipazione politica sia bassa e in diminuzione. Nel dossier non compaiono i turni elettorali dell'ultimo anno, nei quali la partecipazione popolare al voto è crollata spesso al di sotto del 50%. In questo entrano la disillusione verso una classe politica che se ne è fregata altamente dei cittadini che rappresenta, ma anche la crisi che ha acuito profondamente i disagi degli elettori e allontanato dalla loro vita ancora di più i privilegi degli eletti. In realtà oggi partecipare alla vita politica è molto diverso dal passato, quando le uniche sedi erano le sezioni dei partiti. Oggi si può partecipare anche online, aderendo a discussioni, firmando petizioni oppure semplicemente informandoci di quanto sta succedendo. E così è cresciuta la quota di quelli che vengono chiamati i cyber citizens, cioè dei cittadini informatici, quelli che partecipano attraverso internet. Ma sono ancora una quota molto bassa che non raggiunge neanche il 18%. La maggior parte del popolo non partecipa in alcuna forma alla politica e anche la quota di chi ne parla sembra essere in diminuzione. Questo distacco, secondo il dossier, appare ancora più marcato per le donne. Del resto, vista la scarsa presenza del genere femminile nelle assemblee amministrative e politiche, non c'è certo da meravigliarsi. È vero che nelle ultime elezioni politiche, grazie soprattutto ai partiti di sinistra, con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in testa con il 38%, c'è stato un balzo in avanti considerevole. Ma la presenza delle donne è ancora valutata come qualcosa di straordinario, tanto da meritare titoloni sui giornali, da costringere a varare le quote rosa, mentre dovrebbe essere la cosa più normale del mondo. Questo vale ovviamente anche per i posti di comando nella società civile, per esempio nelle aziende, tanto che si è dovuto varare a metà del 2012 una legge apposita per far crescere il loro numero nei consigli di amministrazione.
Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. And you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher.
one's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers and our
Brothers in Arms, fratelli in armi, questo brano con la chitarra dei Dire Straits. Un altro aspetto, io credo decisivo per il benessere individuale ma anche per quello collettivo, riguarda la sicurezza con la quale conduciamo le nostre vite. Non è certo un mistero, soprattutto nelle città, anzi questo è diventato un tema dominante che è messo, tra le altre cose, tra i primissimi punti dei programmi elettorali di molti partiti. Uscire la sera in alcuni quartieri è diventato un problema e riappropriarsi degli spazi pubblici sembra un'operazione complicata, anche se maledettamente necessaria. Vediamo però come il dossier affronta questa sezione. Comincia dalla frequenza dei reati gravi. L'andamento è molto diversificato a seconda della tipologia. Per omicidi e reati contro il patrimonio, in generale intendo, c'è stata una diminuzione dagli anni 90 ad oggi. I cali maggiori si registrano per gli omicidi, che sono passati da 2,6 a 0,9 ogni 100.000 abitanti, e lo stesso si può dire più o meno per gli scippi, che si sono ridotti ad un terzo, e anche per i furti di autoveicoli. Situazioni diverse, con tendenza alla crescita, anche se con un andamento che va su e giù abbastanza altalenante, vengono invece registrate per furti in abitazioni e per le rapine. Dal 2002 al 2009, il senso di sicurezza dei cittadini è di gran lunga diminuito per ogni classe di età, ma in modo decisamente più accentuato per le donne. Questa sensazione sgradevole non deriva soltanto dalla crescita degli atti criminali, ma anche dal degrado del contesto in cui si vive. Nel 2009 la percentuale di cittadini che hanno visto spesso situazioni di degrado nella propria zona è stata pari al 16%. Le donne sono, come dicevo prima, particolarmente impaurite del rischio di subire una violenza sessuale, paura che accomuna più di metà del loro genere, più del 52%, e che è in decisa crescita rispetto al 2002. D'altro canto, la violenza contro le donne è un fenomeno ampio, in gran parte sommerso, e si esprime attraverso varie forme, fisica, sessuale, psicologica, fuori, ma soprattutto dentro la famiglia. E mentre gli omicidi sugli uomini diminuiscono, ciò non accade per i femminicidi. Anche per questo la recente discussione politica a riguardo merita tutta l'attenzione possibile. Questi sono dunque alcuni dei punti per tracciare un quadro di soddisfazione o meno della propria esistenza. Altri ne vedremo. Ma una delle domande fatte agli italiani ha riguardato proprio il livello di soddisfazione generale. Secondo il dossier, tutto sommato, gli italiani non si lamentano troppo, anche se le incertezze economiche e sociali influenzano non soltanto il modo di agire, ma anche il proprio pensiero e le proprie percezioni. Mentre infatti fino al 2011 circa la metà degli italiani dava un voto da 8 a 10 al proprio livello di soddisfazione, nel 2012 questo valore è crollato al 35%. Aumentano anche le differenze territoriali e sociali nella diffusione del benessere soggettivo e se ne creano di nuovi. La soddisfazione per la propria vita cala in modo più netto nel sud, 10 punti percentuali in meno, e tra le persone con più basso titolo di studio e ovviamente peggiori condizioni occupazionali. Tra gli aspetti più positivi del nostro paese, senza dubbio c'è il patrimonio culturale e artistico che ci colloca in cima alla lista mondiale. Tanto per dare delle cifre e capire l'importanza di questo settore, possiamo ricordare che ci sono 47 siti nazionali iscritti come patrimonio della umanità dall'UNESCO e una densità straordinaria di beni culturali, intendo musei, monumenti, siti archeologici, eccetera, maggiore di 33 beni censiti ogni 100 km quadrati, che è un numero veramente molto molto grande. Altra cosa è analizzare come questo patrimonio eccezionale viene gestito e di fronte a quali rischi sta. Possiamo cominciare dalla destinazione delle risorse economiche molto basse, lo 0,4% del PIL, per finire al rispetto delle regole, cosa peraltro generalizzata, con 15 abitazioni abusive ogni 100 costruite legalmente. A questo si aggiunge una spesso incontrollata espansione edilizia, tanto che le aree agrarie affette da quello che si chiama l'urban sprawl, cioè dalla transizione da rurale ad urbano, rappresentano oggi il 20% del territorio nazionale. E a questo si deve aggiungere l'abbandono dell'agricoltura, la dismissione delle colture, lo spopolamento, fenomeni che riguardano una fetta molto grande, quasi il 30% del territorio nazionale. E questo si riflette anche sulla sensazione provata dalla cittadinanza che vede crescere la quota di chi è insoddisfatto di quello che vede del paesaggio, un segnale allarmante per quello che per secoli è stato identificato come il giardino d'Europa. Al paesaggio è collegato direttamente l'ambiente, di cui parliamo praticamente ogni settimana, qui a Non ci credo. Credo sia interessante vedere quali conclusioni trae il dossier presentato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile a questo riguardo. Mi sembra inutile sottolineare ancora come le condizioni dell'ambiente nel quale siamo immersi abbiano un ruolo decisivo nel determinare lo stato di benessere degli individui. Non possiamo certo pensare di stare meglio in mezzo allo smog che in mezzo all'aria pulita e profumata. Per questo le attività di sviluppo da promuovere devono essere tali da non compromettere le condizioni e gli equilibri degli ecosistemi naturali. Come ben sappiamo, in Italia i segnali sono molto contraddittori rispetto alla qualità del suolo e del territorio. In particolare, mentre cresce la disponibilità di verde urbano e delle aree protette, negli ultimi 10 anni cresce in modo drammatico il dissesto idrogeologico su tutto il territorio nazionale, come molti e molti esempi testimoniano anche negli ultimi periodi. Anche l'inquinamento non fa grandi sconti, presentando rischi seri per la salute degli abitanti. In questo senso sono stati individuati ben 57 siti da bonificare che coprono 545.000 ettari, quasi il 2% del territorio italiano. Nel calderone delle cose che proprio non vanno c'è anche l'acqua, e non stavolta il fatto che sia un bene da tenere pubblico, ma il suo consumo davvero molto grande che ci pone tra i primi utilizzatori di acqua in bottiglia al mondo, oltre che campioni di un triste record, quello della dispersione dovuta ad inefficienze delle reti di distribuzione che supera ampiamente il 30%. L'aria inquinata è un tema che abbiamo trattato di recente parlando delle polveri sottili e di come le nostre città non siano in grado di ottemperare alle normative comunitarie, di tenere sotto controllo perfino i PM10, che sono i più semplici. Le norme europee prevedono che non si possano superare le quote previste di 40 microgrammi per metro cubo per più di 35 giorni all'anno. Al di là di alcune città, mi viene in mente Torino, che arrivano a superare i limiti per molto più di 100 giorni, il dato medio del 2011 è stato di 54,4 giorni di sforamento, contro i 44,6 del 2010. Dunque stiamo peggiorando, stiamo andando peggio invece di migliorare, che non può certo giovare alla nostra salute e al nostro benessere. Secondo fonti europee sono circa 6.000 i morti da sole polveri sottili nel nostro paese ogni anno. La parte positiva riguarda invece un aumento, anche di questo abbiamo parlato tante volte, molto consistente di energie rinnovabili con conseguente diminuzione della combustione e dunque della creazione di polveri e delle emissioni di gas serra. C'è anche una riduzione di materie prime a favore di materie ricavate dal recupero e dal riciclo dei rifiuti. Tuttavia, in questo caso, la crisi economica potrebbe aver avuto un ruolo decisivo e bisognerà vedere che cosa succederà nei prossimi anni. Personalmente io sono ottimista in questa direzione perché i molti, moltissimi cambiamenti che tantissime aziende hanno fatto a favore del risparmio energetico, del consumo sostenibile, delle energie rinnovabili, non hanno ritorno, perché sono, nel senso che non si può tornare indietro, perché sono decisamente vantaggiose anche da un punto di vista produttivo e del profitto. We'll be right back. E questa era Mia Martini in una canzone di Zucchero, Diamante. Arriviamo così alla fine, all'ultima pagina del dossier. L'Italia ha un buon indice per la propensione delle aziende, che è più alto di quello medio europeo, 54 contro 49, ha una propensione delle aziende per il rinnovamento, anche se invece siamo piuttosto indietro in termini di ricerca e di registrazione di brevetti. C'entra di sicuro la destinazione di fondi alla ricerca, che è rimasta stabile attorno all'1,3% del PIL contro il 2% medio dell'Europa e l'obiettivo europeo, che è previsto per il 3%. Dicevo dei brevetti, sono 73 per ogni milione di abitanti, quelli italiani, contro i 109 della media europea, e siamo indietro anche nell'occupazione di qualità nei settori dell'alta tecnologia, ma soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti lavoratori della conoscenza, vale a dire i laureati o gli occupati in settori tecnico-scientifici, e questi sono circa un terzo in meno della media europea. Venendo agli utilizzatori, questa volta, della tecnologia, viene rilevato che l'uso di internet è cresciuto molto, fino a coinvolgere il 54% della popolazione italiana, ma siamo indietro di 16 punti percentuali rispetto alla media comunitaria. E poi, ancora una volta, il divario tecnologico vede sfavorito il mezzogiorno, gli anziani, le donne e le persone con bassi titoli di studio. Questo divario è netto e non mostra segnali significativi di miglioramento. Dall'analisi del complesso dei servizi tipicamente garantiti agli abitanti di una società moderna come quella italiana, emerge un quadro abbastanza variegato, in quanto la qualità dei servizi sociali non è sempre adeguata, anche se ha visto significativi miglioramenti nel tempo. Per esempio, la lunghezza delle liste d'attesa resta un ostacolo importante all'accessibilità del Servizio Sanitario Nazionale. D'altra parte, negli ultimi anni la quota di anziani che sono stati trattati in assistenza domiciliare integrata è raddoppiata e molti più bambini sono stati accolti in strutture per la prima infanzia, anche se la percentuale di bambini che usufruisce di questi servizi è ancora molto bassa, solo il 14%. Il mezzogiorno permane in una situazione ancora una volta peggiore del resto del paese. Migliora l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, quali il gas e l'elettricità, così come quella dell'acqua. La quota di famiglie che lamenta irregolarità nella distribuzione dell'acqua è scesa dal 17% del 2004 al 9% nel 2012. Rimane però critica la situazione di Calabria e Sicilia, dove ancora più di un quarto della popolazione denuncia interruzioni di servizio. Della Calabria abbiamo parlato in una trasmissione dedicata alla situazione assurda dell'invaso dell'Alaco. Si sono fatti grandi passi avanti nella differenziazione dei rifiuti, ma di questo abbiamo parlato diffusamente la scorsa settimana, quando vi ho introdotto nel lavoro di Legambiente sui comuni ricicloni, e potrete riascoltare quella trasmissione durante il mese di agosto. A fronte di una crescita grandiosa in una parte del paese, c'è un'altra parte che non ne vuole sapere e continua la politica di incenerimento e di sfruttamento delle discariche. Nel 2012 la metà dei rifiuti italiani, il 49% per la precisione, sono finiti in discarica. Valori assurdi rispetto a quanto fanno alcuni dei nostri vicini, la Germania, l'Austria, l'Olanda, il Belgio, che non superano il 3%. Anche il trasporto pubblico ha visto un lieve incremento della propria dotazione di infrastrutture, che però non ha ridotto di molto il tempo che le persone devono dedicare ogni giorno agli spostamenti per recarsi ai posti di lavoro, e che sono circa 76 minuti, più di un'ora. Infine, emerge con forza la situazione drammatica che si vive nelle carceri italiane, dove il sovraffollamento è elevato, ci sono 100, quasi 140 detenuti ogni 100 posti letto, e non permette un'adeguata condizione di vita per gli stessi detenuti. Termina qui il documento sul benessere degli italiani, il cosiddetto BES, benessere equo e sostenibile. Ne emerge un quadro con chiari e scuri, che potremmo riassumere dicendo che le cose in diversi settori vanno meglio, in alcuni vanno molto meglio, ma non vanno bene. C'è molta strada da fare, per alcuni aspetti siamo all'inizio, per altri non siamo nemmeno partiti. E poi emerge con chiarezza una situazione di disagio pagato in modo completamente diverso da classi diverse per istruzione, posizione geografica e genere, e questo, mi pare, non possa coincidere con la pretesa di essere un paese del tutto civile. Il dossier è una corsa attraverso indicatori più o meno conosciuti che potrebbero servire per impostare una politica di interventi mirati a fare stare meglio i cittadini. Se questo avverrà, noi non possiamo certo prevederlo. Sappiamo però che l'attenzione, la partecipazione alla vita sociale della nazione è ciò che possiamo fare ed è anche ciò che darà un senso di maggiore soddisfazione alla nostra esistenza.
I done ran into my baby and finally found my old blue jean. I done ran into my baby and finally found my old blue jean. I could tell that day was mine from the oil and the gasoline.
ZZ Top, Blue Jeans Blues, questa canzone veramente straordinaria. Io voglio chiudere questa puntata di Non ci credo con alcune notizie che purtroppo sono tristi, sono sul fronte del nucleare. Bisogna tornare a 2 anni fa, durante la terribile tragedia di Fukushima in Giappone. In questi giorni è arrivata la notizia che l'ingegnere Masao Yoshida è morto di cancro all'esofago. Era stato lui a dirigere le operazioni insieme ad una 50 di tecnici, sfidando le radiazioni per cercare di mettere al sicuro gli ambienti contaminati. Il collegamento è stato fatto immediatamente tra l'incidente e la morte per tumore, anche se fonti della TEPCO, l'azienda che ha in gestione quello ma anche altri impianti nucleari giapponesi, si è premurata di sottolineare che non c'è relazione tra le due cose, dal momento che serve molto più tempo perché la malattia si sviluppi fino a provocare la morte. Può anche darsi che sia vero, ma nel frattempo è andata malissimo anche al presentatore televisivo Otsuka Norizaku, che, davvero imbecille, aveva consumato verdure contaminate con cesio 137 provenienti dalla prefettura di Fukushima per dimostrare che non c'era nessun tipo di problema. Gli è stata diagnosticata la leucemia. E siamo sempre alle solite. Un incidente nucleare può anche seminare pochi morti nel momento in cui avviene, ma si porta dietro una scia di disgrazie che è quanto mai difficile da valutare. La stessa TEPCO, a quanto riferisce la Reuters, si è sentita in dovere di fare chiarezza sui suoi dipendenti, conducendo un'indagine in grande stile che ha coinvolto quasi 20.000 lavoratori. 2.000 di questi erano impiegati in ambienti con indici di radiazioni superiori ai 100 millisievert annuali, un valore elevatissimo secondo l'International Commission on Radiological Protection, che è un'agenzia impegnata a rafforzare le conoscenze nel campo della radioprotezione. Quello che è peggio è che questo valore risulta essere 10 volte più alto di quello che la stessa TEPCO aveva fornito in precedenza per tranquillizzare le persone sulla possibilità che i dipendenti coinvolti potessero ammalarsi di cancro. Per quelle valutazioni l'azienda nipponica era stata pesantemente accusata di essere troppo ottimista. Insomma, né l'azienda né tantomeno il Ministero per la Salute giapponese si sono dati da fare in un modo che potremmo definire congruo di fronte a questo pericolo di malattia. Come se non bastasse il pericolo intrinseco della produzione di energia elettrica da nucleare, ci si mettono anche i deficienti delle multinazionali e i loro lacchè politici a fare ancora più danni con le loro bugie e i loro silenzi. Il risultato è che ci sono 2.000 lavoratori a rischio tumore e non è escluso che le analisi fatte riguardino forse solo la metà di quanti hanno avuto a che fare più o meno direttamente con le operazioni di emergenza alla centrale. In questi giorni, a seguito della vittoria elettorale del Partito Liberale favorevole al riavvio del programma nucleare nipponico, la TEPCO ha ammesso che le acque radioattive contaminate fuoriuscite dalla centrale nel 2011 sono finite nell'oceano. Questa ammissione, oltre a mettere in discussione tutte le misure relative alla pesca, fa riflettere sul modo in cui l'azienda aveva bloccato ogni informazione relativa all'acqua di raffreddamento dei reattori. Le conseguenze, come è facile immaginare, potrebbero essere disastrose anche sulla catena alimentare. 6 mesi fa un pesce era stato catturato vicino a Fukushima e il suo potere radioattivo era 2.500 volte superiore ai limiti di legge. L'informazione arriva ancora una volta proprio dalla TEPCO. Questa azienda, in evidente difficoltà per tutto quello che è successo nel 2011 e anche successivamente, sta sopravvivendo grazie ai contributi statali e quindi ai soldi dei cittadini, i quali peraltro hanno deciso di farsi guidare da un potere politico che farà di tutto per restituire al Giappone tutto il suo potenziale nucleare, in attesa del prossimo terremoto. Rimanendo in tema di tumori, ma uscendo dalla sfera del nucleare, c'è un altro articolo pubblicato in questi giorni, questa volta dalla rivista medica settimanale inglese Lancet Oncology. Si tratta del risultato di una indagine che è stata condotta in tutta Europa su 300.000 individui, compresi abitanti di alcune delle più importanti città italiane come Roma, Torino, Varese. La ricerca è durata 13 anni e ha stabilito una relazione di causa ed effetto tra inquinamento e tumore al polmone, in particolare tra la presenza di polveri sottili, si parla di PM10 e 2,5, e adenocarcinoma. Una delle più pesanti conclusioni è quella, cosa che pur non conoscendo questi risultati avevamo sempre detto, che i limiti di legge previsti dalla Comunità Europea non escludono per niente il rischio di malattia. Ho ricordato anche questa sera la situazione italiana. La normativa comunitaria prevede per le PM10 che non si possa sforare il valore di 40 microgrammi su metro cubo per più di 35 giorni l'anno. Ora, non solo questo valore viene superato per un numero di giorni molto più grande del previsto. Nelle grandi città 90 giorni è abbastanza normale. Anche il valore assoluto risulta essere molto più elevato, cioè si va molto al di là dei 40 microgrammi su metro cubo. Lo studio ha permesso di concludere che per ogni incremento di 10 microgrammi di PM10 per metro cubo presenti nell'aria, il rischio di tumore al polmone aumenta di circa il 22%, e questa percentuale sale al 51% per l'adenocarcinoma, che è l'unico tumore che si sviluppa in un numero significativo di non fumatori. Certo, potevo anche chiudere, forse sarebbe stato più opportuno, con notizie un pochino più soft, per esempio parlando della bioplastica ricavata dai pomodori, ma io credo che ci siano troppe persone che credono che le questioni ambientali siano solo un effetto collaterale senza troppa importanza nella nostra vita, mentre invece sono il cardine attorno al quale la vita si sviluppa, oppure contro la quale la vita è destinata a finire. E io credo che sia molto meglio saperlo.
You're not supposed to say the word cancer in a song, and telling folks that Jesus is the answer can rub them wrong. It ain't hip to sing about tractors, trucks, little towns, or mama. Yeah, that might be true, but this is country music, and do you like to drink a cold one on the weekend and get a little laugh? Do you want to say I'm sorry or I love you, but you don't know how? Somebody had the nerve to tell that stupid boss of yours to shove it next time he yells at you. Well, this is country music, and we do. So turn it. That your brother is not coming home. Well, if there's anyone that still has pride in the memory of those that died defending the old red, white, and blue, well, this is country music, and we do. So turn it on.
E mentre Brad Paisley ci convince che this is country music, questa è musica country, noi chiudiamo la puntata. Ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica sabato pomeriggio e sarà disponibile in podcast della radio tra un paio di giorni al massimo. Rimanete in ascolto su queste frequenze per gustare le musiche di Megafon fino alla mezzanotte. Io vi lascio, dopo, quando sarà finito questo brano, con un pezzo tutto da ascoltare, Basin Street Blues, scritta nel 1926 da Spencer Williams e resa famosa 2 anni dopo da Louis Armstrong e successivamente da Glenn Miller, 2 grandissimi nomi del jazz. Noi però la ascolteremo in una versione bellissima col trombone e la band di Jack Teagarden. Noi ci risentiamo in diretta tra 7 giorni per l'ultima puntata di Non ci credo prima della sosta di agosto, durante la quale riposeremo un po' tutti e potremo magari riascoltare qualche vecchia puntata della trasmissione. Ci salutiamo quindi tra 7 giorni, mercoledì prossimo alle 20:20, sempre sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa. Da Mario un affettuoso saluto e adesso Basin Street Blues.
Won't you come along with me along the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. A band there to meet us, old friends to greet us. You'll see the place where the folks all meet, a heaven on earth, they call it Basin Street. Basin Street is the street where all good friends always meet in New Orleans, the land of dreams. You'll never know how nice it seems, or just how much it really means. Glad to be, yes, where welcome streets welcome me, and where I can lose my Basin Street blues. Thank you. glad you came with me. Oh, along the Mississippi, you saw the place where the folks all meet. Look out, folks, I'm gonna dig a trombone tag.